Okay. Yeah. In diretta dal festival.
Buonasera a tutte, tutti e tutto. Mi sentono anche da fuori? Sì, probabilmente. Benvenuti a questa presentazione di un volume che adesso andremo appunto a raccontare, a presentare qui nello spazio media e comunicazione del Sherwood Festival. È una serata molto particolare e che ci rende anche di orgoglio come festival, come Radio Sherwood, come Sharebooks, come Open Memory, come Global Project, come tutte quelle anime che attraversano e fanno vivere non solo questo parcheggio per 30 giorni, ma che tutto l'anno producono lotte, producono cultura, perché presentiamo qualcosa che sentiamo molto nostro, anzi direi che è nostro, perché al mio fianco c'è un nostro compagno che materialmente ha scritto questo libro. Cosa andremo a presentare oggi? Andremo a presentare il libro di Tommaso, che è qui alla mia sinistra e che ringrazio, Cichero, storia e memoria di una divisione partigiana. Un libro che è edito da Red Star Press e abbiamo anche in collegamento da Roma Cristiano, che ringrazio per essersi anche lui collegato. Ciao Cristiano.
Grazie. Approfitto anche io per unirmi ai saluti.
Bene. Perché è importante la pubblicazione di questo libro? Molti di voi sapranno che circa un anno fa, nel maggio del 2021, abbiamo deciso, un gruppo di compagni e compagne ha deciso di iniziare a ragionare e a costruire in maniera sistematica, in maniera seria e anche quasi professionale, un qualcosa che è uno spazio, che non fosse soltanto uno spazio fisico, ma anche uno spazio appunto di dibattito per raccogliere quella che è la storia e la memoria dei movimenti in Italia e soprattutto dei movimenti che hanno attraversato questi territori negli ultimi decenni. Per questo un anno fa appunto è nato il centro studi Open Memory Sherwood, che racconta non soltanto quelle che sono state tutte le battaglie che i movimenti dei centri sociali del nord-est, dei sindacati che attraversano questi territori hanno portato avanti, ma che vuole raccontare appunto quella che è la storia dei movimenti in Italia. Uno degli obiettivi anche del centro studi, oltre a raccogliere, a raccontare quelle che sono le memorie delle battaglie che abbiamo portato avanti o chi prima di noi ha portato avanti, è comunque quello di creare momenti di confronto, di dibattito e di ragionare su storie del passato che a volte possono sembrare lontane e non congruenti con quello che è la realtà, ma che invece lo sono davvero in maniera preponderante. Anche per questo abbiamo deciso di scommettere, di investire tanto su questi racconti, perché qualcuno potrebbe dire, nel periodo della Resistenza i centri sociali non c'erano, non esistevano, perché un centro studi che vuole raccontare i movimenti sociali e politici vuole parlare di Resistenza? Adesso Tommaso ce lo racconterà bene. Questo libro parte appunto da dei racconti che sono stati pubblicati nell'aprile del 2001, a partire dall'aprile del 2001, nel sito di Global Project, sono state, se non erro, 10, inizio a sbagliare con i numeri, 10 racconti che abbiamo pubblicato sul sito di Global Project, e quindi poi insieme, chiacchierando, una delle tante chiacchiere che facciamo di solito con Tommaso, abbiamo deciso di raccogliere questi racconti in un libro che trovate qui e che ovviamente trovate nella nostra libreria. Tommaso, io ti chiedo subito come è nata appunto l'idea di questo libro e qual è stata anche un po' la cronologia e la scelta della costruzione di questo volume.
Allora, questo libro nasce qualche giorno prima, circa una decina di giorni prima del 25 aprile 2021, quando Anna Irma Battino viene da me e vi dice: perché non scrivi qualcosa per il 25 aprile? Ma una cosa carina, non pippone mortale da storico. Una cosa carina con un titolo carino che invogli la gente a leggerlo. E insomma, io mi sono messo all'opera, mi è venuto in mente questa storia della Cichero, di questa divisione garibaldina, che innanzitutto è nominata anche in un paio di post del collettivo Nicoletta Burbacchi su JAP, il blog della Wuming Foundation, in cui si debunca queste storie messe in giro dai fascisti, che per cui la Cichero avrebbe fatto massacri, fucilato centinaia e centinaia di persone, cadaveri ovunque. E quella storia lì, io partendo da quei post, l'avevo approfondita perché io lavoro in un museo, quindi lavoro con la storia, e quella storia lì sostanzialmente è molto ma molto interessante, molto studiata, molto raccontata anche nel momento del farsi della resistenza dai suoi protagonisti, dalle sue protagoniste, e quindi ho scritto questi 10 racconti che sono usciti su Global Project. E dopodiché, una volta finiti questi 10 racconti, io mi sono detto, beh, vabbè, però manca qualcosa, manca il come questa storia è stata raccontata dopo. Non si può finirla così, non si può finirla semplicemente con la vittoria. Bisogna anche raccontare come mai dopo una vittoria del genere tutto è andato storto in questo paese, almeno negli ultimi 30-40 anni. E quindi anche come hanno funzionato i meccanismi di trasmissione della storia e della memoria della resistenza. E da questo nasce la parte di metanarrazione che conclude il testo. Dopodiché ne parliamo, io all'inizio dicevo, vabbè, facciamo magari una raccolta su PD, mettiamo su PDF, scaricabile da Global, anche con la parte di metanarrazione poi. E invece mi hanno detto, ma no, aspetta, guarda, ragioniamo come farne un libro vero e proprio, appunto, quando è nato Open Memory, ragioniamo. Poi si sono interfacciati con loro che erano a Padova, si sono interfacciati con Red Star Press, e alla fine è venuto fuori che si poteva farne un libro davvero. E allora lì ho aggiunto anche la prima cosa che si trova all'inizio del libro, che è una cronologia, perché molte persone mi hanno detto, sì, belli racconti, però ma che è successo l'8 settembre del 1943? Non è che uno si ricorda tutto il pregresso di prima, e in allungare i racconti avrebbe voluto, secondo me, fargli perdere immediatezza. E quindi ho fatto questa breve cronologia che c'è all'inizio, e questo è quindi il come si sono assemblate le tre parti del libro, che oggi è fatto di cronologia, racconti e parte in cui si racconta la trasmissione della storia e della memoria di quell'esperienza, sostanzialmente.
Grazie Tommaso. Hai nominato appunto Red Star Press. Noi qui con Sharebooks ormai da tanti anni stiamo facendo un grande lavoro di conoscenza, ma anche di collaborazione proficua con le tante case editrici indipendenti. Negli ultimi due Sharebooks abbiamo sempre avuto il piacere di avere la Red Star Press presente nei nostri festival, e quindi come Open Memory, quando abbiamo deciso insieme a Tommaso di pubblicare questo libro, non abbiamo avuto dubbi sulla casa editrice, ecco, da scegliere. Io, Cristiano, ti chiederei un po' di raccontare a chi non la conosce, a chi magari non ha mai sentito parlare, cos'è Red Star Press e per che cosa si caratterizza.
Tanto grazie, perché la proposta di pubblicare questo libro per noi è stata molto importante, e si capirà perché man mano che Tommaso ci spiegherà di che cosa si parla, di quando si parla di Cichero e quando si parla di questa divisione partigiana, che io stesso conoscevo, mi sono reso conto naturalmente leggendo il libro, in maniera molto meno problematica, diciamo così, se non addirittura superficiale. E per quanto riguarda la Red Star Press viene creata nel 2012 da un gruppo di un piccolo gruppo, 3 persone, di lavoratori, lavoratrici dell'industria editoriale che, insomma, dopo comunque tanti anni passati a lavorare per diverse case editrici con alterne fortune, diciamo così, decidono di fare da soli e approfittando anche di un credito che vantavano nei confronti di un editore, insomma, decidono di iniziare a stampare e decidono per l'appunto di concentrarsi sulla storia e la cultura del movimento operaio. E all'interno di questa definizione ci fanno rientrare naturalmente la storia e la cultura della resistenza, delle resistenze, le lotte di liberazione dei popoli oppressi, le lotte contro il patriarcato, i valori dell'antifascismo, dell'antisessismo, dell'antirazzismo, cercando di declinare tutto questo in maniera ampia, passando anche per la musica, per l'arte contemporanea, per lo sport, ma mantenendo la barra anche su quelli che noi riconosciamo come in qualche modo i pilastri, insomma, sui quali comunque si fonda la nostra storia. Tra questi, naturalmente, anche tutto ciò che ha riguardato la resistenza italiana, non solo italiana, ma insomma i nostri partigiani. Per cui, quando abbiamo sentito parlare per l'appunto di un libro dedicato alla Cichero, ecco, per noi, devo dire, era in qualche modo il gruppo di operai che, muovendo da Genova, insomma, poi si sarebbe ripreso questa città, arrivando a sconfiggere anche i nazisti in campo aperto. Poi Tommaso ci ha insegnato tante altre cose, ci ha spiegato tante altre cose, e questo naturalmente ha aumentato l'enorme piacere e l'onore che abbiamo avuto nel pubblicare questo libro.
Grazie Cristiano. Tommaso, nella storia della Resistenza sono tantissime le storie, i racconti di battaglioni, di formazioni partigiane che ormai sono sempre state famose e di cui si è tanto parlato. Tu invece racconti di questo battaglione che tra l'inverno del 43 e del 1944 definisci fatto da un gruppo di straccioni, che però pian piano inizia a dar guerra all'esercito del Reich e diventa un battaglione sempre più numeroso e sempre più importante nella storia della resistenza italiana e anche nella storia della liberazione di questo paese. Ecco, ti chiedo, perché raccontare la storia del battaglione Cichero? Quali sono state quelle caratteristiche che ti hanno magari colpito e che quindi ti hanno portato a scrivere e raccontare di questo battaglione?
Allora, io parto anche rispondendo alla domanda di prima: perché questa storia è anche per noi politicamente interessante? Perché questa storia comincia, appunto, come comincia il primo racconto, con 9 persone in una baracca al freddo su una montagna in Liguria. E queste 9 persone che sono lì nel momento in cui la resistenza non è affatto un movimento di massa, in cui non si sa affatto se serve o non serve, a che cosa serve, e non sanno neanche se riusciranno a fare davvero la resistenza con le armi, fin dall'inizio questo piccolo distaccamento partigiano che si è formato è fatto da persone diverse tra loro. Certo, c'è un ruolo del Partito Comunista di Genova che, obbedendo alla direzione centrale del partito, ha mandato in montagna alcuni dei propri militanti, e alcuni delle figure che sono, la maggior parte di queste 9 persone, sono militanti del Partito Comunista clandestino, e soprattutto le 2 persone che hanno in mano all'inizio l'aspetto organizzativo: Giovanni Serbandini, Bini, un ex insegnante che è stato in carcere, e Giovanni Battista Canepa Marzo, ex combattente delle Brigate Internazionali di Spagna. Ma accanto a loro ci sono anche alcuni soldati del Regio Esercito di origine siciliana sbandati. Il primo caduto della Cichero, Severino, è uno di questi siciliani, che assolutamente non aveva nessuna politicizzazione precedente, si erano trovati lì per caso e hanno scelto di andare in montagna con questi. E poi c'è l'altra figura, quello che diventerà il comandante della divisione Cichero, che è Bisagno, Aldo Gastaldi. Bene, Aldo Gastaldi ragionando in un'ottica, come dire, un po' scontata, settaria, non avrebbe dovuto essere lì. Aldo Gastaldi era un figlio del ceto medio, non era uno di quelli che avevano avuto fame, non era cresciuto in fabbrica col caporeparto che gli diceva se vai al cesso ti faccio multare, non aveva una politicizzazione in senso antifascista, era un ex ufficiale del Regio Esercito italiano che però non aveva avuto neanche esperienze di combattimento, era stato in caserma a fare il corso ufficiale, era giovane, aveva 22 anni ed era un cattolico praticante, devotissimo, per di più un cattolico che non era stato neanche a contatto con il dissidentismo cattolico sotto il regime, non aveva frequentato per esempio gli Ajeshi, gli scout cattolici che erano stati messi fuori legge dal regime, non aveva frequentato l'Azione Cattolica che aveva questo rapporto molto ambiguo con il regime, non aveva frequentato la Democrazia Cristiana clandestina, tutte cose che per lui vogliono dire ben poco. Una fede religiosa assolutamente familiare, individuale, e però lui l'8 settembre, quando gli dicono meglio che scappi, che consegni le armi ai tedeschi, lui dice no, lui le armi le nasconde. Poi va a cercare chi si vuole battere contro i tedeschi, i fascisti, e incontra questi che sono diversissimi da lui. Marzo, per esempio, che sarà poi il suo commissario politico, ha più del doppio dei suoi anni. 48 anni, ha tutt'altra esperienza, sono militanti comunisti, eppure lui decide di salire in montagna con loro e si danno un codice, il codice di Cichero, che in realtà non è un codice scritto, è uno stile, diciamo, ed è profondamente basato sull'assemblea, sul ci sediamo, ne parliamo, è molto zapatista quando dice il comandante e il commissario mangiano per ultimi. Ricorda molto il comandare obbedendo degli zapatisti. Appunto si sta insieme, l'idea che si sta insieme tra diversi e diverse, non con la democrazia liberale della rappresentanza, dell'eguleia, ma con la democrazia reale, quella assembleare, stabilendo alcuni principi, alcuni valori che garantiscono il rispetto reciproco e danno l'idea di ciò contro cui si vuole lottare. Bisogna, lo scriverà in una lettera, sono venuto a lottare contro il metodo fascista, non sapendo bene ancora per che cosa lottare, perché un per che cosa, a parte chi aveva quei pochi che erano già militanti dei partiti clandestini, non lo sapeva. Il grosso dei ragazzi che fanno la resistenza hanno 20 anni e l'unica Italia che hanno conosciuto è quella di Mussolini. Ecco, e poi grazie ai fascisti, perché sono loro, fucilando la gente, facendo le rappresaglie, tentando di costringere i giovani ad arruolarsi nell'esercito della Repubblica di Salò, sono loro a costringere la gente a scegliere. Loro è l'esempio che danno i GAP, i gruppi di azione patriottica, organizzati dal Partito Comunista, che colpiscono nelle città, bisogna dirlo, le formazioni in montagna si sa che ci sono e vedranno ingrossarsi le proprie file perché c'è qualcuno che in città, sapendo di morire, perché i GAP hanno avuto un 50% di perdite calcolato, e sapendo di mettere a rischio i propri compagni e le proprie compagne, perché anche questo bisogna dirci, i comunisti e le comuniste erano tutti schedati, come gli altri antifascisti, ma i comunisti erano di più. Quindi sapevano che quando, dopo ogni azione dei GAP, i fascisti sarebbero andati a prendere quelli schedati come antifascisti, loro si sarebbero stati quelli che si sarebbero portati a casa il numero più grande di morti, e accettano questa dinamica. Colpire purché si sappia che c'è la resistenza e portarsi a casa 10 morti propri minimo per ciascuno di quelli del nemico, purché la gente sappia che la resistenza c'è e combatte. E questo, quando poi i giovani sono costretti a scegliere cosa fare, porta ad ingrossarsi le fila delle formazioni partigiane. Di lì nella primavera del 44, quando ci sono i bandi di arruolamento della Cichero, i bandi di arruolamento della Repubblica Sociale, la Cichero passa dall'essere formata da poche decine di persone ad averne più di 400. E poi diventeranno migliaia al punto che poi nella primavera del 45, circa un mese prima dell'insurrezione, la si dovrà spacchettare in due divisioni, la Cichero e la Pinan Cichero, perché sono diventati migliaia e sono parte anche di una cosa più vasta che è la sesta zona operativa Ligure, che è a cavallo tra tre regioni e che è abitata da 150.000 persone. Ed è per buona parte dell'anno e mezzo in cui si svolge la resistenza territorio liberato, in cui o i comandi partigiani scelgono gli amministratori, o si va da quello che era il podestà nominato dalla Repubblica Sociale e gli si dice: "Vara, ci hanno detto che tu non stai facendo male, non hai ancora denunciato nessuno, non hai ancora fatto niente di male, statene qui, fai l'amministratore". Oppure ci sono aspetti anche di democrazia diretta, ovviamente per l'Italia del tempo, è un'Italia contadina, è un'Italia povera, è un'Italia chiusa, sono contadini di montagna, profondamente cattolici, quindi sono i capi famiglia che scelgono l'amministrazione. C'è una capacità del movimento resistenziale di adattarsi alle diverse situazioni e di avere consenso. La sesta zona ligure, le formazioni partigiane della sesta zona ligure, che sono quasi tutte garibaldine e le altre di Giustizia e Libertà, hanno 13 cappellani partigiani. Tutti i sacerdoti della zona diventano cappellani partigiani. E quindi ci sono dentro tutti in questa storia. Ci sono dentro gli operai in armi che fanno i GAP e poi fanno un'altra esperienza simile ai GAP, che è la Volante Balilla. Ci sono i disertori e i renitenti alla leva. C'è a un certo punto un intero battaglione di alpini di Salò che diserta e passa con la Cicchero. Ci sono i militanti comunisti da 20 anni che hanno fatto la galera, l'esilio, la guerra di Spagna e che finalmente arrivano alla resa dei conti. Ci sono i cattolici in tutte le loro varie eccezioni, gli ex ufficiali dell'esercito. Ci sono le staffette partigiane, spesso militanti comuniste che pagano duramente quello che è il sessismo non solo dei cattolici ma anche dei compagni loro del PC, che non è da meno. C'è anche proprio l'idea che buona parte del compromesso sia sulla pelle delle donne. Ecco, ci sono tutti e tutte, ma è un po' diverso da come ce l'hanno sempre raccontato, perché ce l'hanno sempre raccontato, come dire, con la foto di gruppo del CLN, che c'è la mediazione tra i partiti, è importante, ma c'è proprio un incontro tra diversi e diverse. C'è il comunista Marzo che nell'ottobre del 44 manda una circolare a tutti i distaccamenti della sua divisione dicendo: "Non bestemmiate, perché è un'offesa a chi crede ed è maleducazione per chi non crede". E c'è il cattolico Bisagno che combatte con il fazzoletto rosso al collo e, una volta finita, prende il suo fazzoletto rosso e ci scrive sopra i nomi dei caduti e delle cadute di tutta la sua divisione sul fazzoletto rosso, cioè dando l'idea che al di là dei partiti la Brigata Garibaldi è un'organizzazione, l'organizzazione in cui lui si riconosce. E che cos'è, essendo una cosa in cui c'è un livello di verticalità ma anche un livello di orizzontalità, di democrazia partigiana, di democrazia assembleare, che cos'è se non quella che chiameremmo un'organizzazione di movimento?
Grazie Tommaso. Giustamente tu dicevi ce l'hanno raccontata con quelle che sono state le testimonianze e le foto del CNL. Negli ultimi decenni ce l'hanno raccontata ancora in maniera diversa. Personaggi che non nominerò per ovvi motivi hanno effettuato un revisionismo storico sulla resistenza davvero importante e radicale dal loro punto di vista. E per questo chiederei a Cristiano: qual è l'importanza e la valenza oggi nel 2022 di pubblicare un libro come questo, che racconta una storia così particolare come quella della Brigata Cicchero?
Ma è una domanda difficile, perché io credo che l'importanza sia maggiore di quella che noi possiamo immaginare, no? Nel senso, noi possiamo pensare i partigiani sono comunque l'espressione di un popolo in armi che si solleva, arriva a sconfiggere anche in campo aperto i fascisti, i nazisti, parliamo di quello che era l'esercito più forte del mondo, è una rilevanza storica talmente evidente che è naturale che sia importante fare questi libri. In realtà è ancora più importante perché tutto quello che noi facciamo, vediamo, pensiamo di fare, non è che, diciamo, cade dal cielo, no? Ma è all'interno di un filo rosso che collega tantissime esperienze, no? Ecco, prima venivano tirati in ballo gli zapatisti, per esempio. Certo, assolutamente concordo con quanto diceva Tommaso, e non mi stupisco nemmeno di trovare queste e altri parallelismi, perché questa radice che poi fa la storia del movimento operaio è comunque una storia internazionale, no? Per esempio, io nella stessa collana che ospita questo libro, cioè il libro dedicato a una storia di resistenza, una divisione partigiana che opera tra Liguria e Piemonte soprattutto, nella stessa collana c'è un libro che parla di Geronimo. Geronimo è noto per essere stato questo grande guerriero apache che ha combattuto, no, ha resistito contro non solo l'esercito degli Stati Uniti, anche quello del Messico, è riuscito a fare cose incredibili mettendo a punto delle tecniche di guerriglia che sono assolutamente passate poi anche nel patrimonio dei partigiani. Uno può dire: questa è una follia. Non è una follia, immaginiamo che negli Stati Uniti abbiamo avuto un osservatore attento proprio come Garibaldi, che a un certo punto per esempio ha rischiato quasi di prendere il posto di Washington, no? Alla guida dello stesso esercito degli Stati Uniti nella loro guerra di indipendenza. Cichero è una divisione che si diceva garibaldina. Ecco, quello che voglio dire è che forse la maggiore difficoltà dell'oggi è quella, per tutta una serie di motivi, anche per la modalità di funzionamento degli strumenti che utilizziamo, anche il fatto che io sono collegato attraverso il computer, avrei veramente preferito tantissimo essere lì, però diciamo tendiamo in generale a favorire una trasmissione del sapere in generale, ma per quanto ci riguarda anche della nostra storia, delle cose che ci riguardano da vicino, della nostra tradizione, di quello che in qualche maniera ci ha accompagnato fino a qui e che cerchiamo anche di portarci dietro. Ecco, tendiamo ad avere una visione un po' tessere a macchie di leopardo, ecco, parcellizzata, no? Scopriamo una storia da una parte, una dall'altra, prendiamo quello che ci piace, abbiamo tante cose, a volte abbiamo delle difficoltà a ricondurre tutto quanto all'interno di un discorso organico. Ed ecco allora che un libro come questo, che riallaccia, contribuisce a riallacciare questi fili, è assolutamente decisivo, anche perché per l'appunto la storia di una divisione come la Cichero, ce lo spiegherà Tommaso, ed è una parte del libro davvero importante, interessante, bella. Ecco, ci tenevo anche a dire che questo è un libro bello. Prima Tommaso diceva, mi hanno chiesto, no, insomma, quasi come a prenderlo in giro, no? Non fare una di queste cose noiose da storico. Io penso che gli storici bravi non è che facciano le cose noiose, no? Ci stanno degli scrittori di narrativa meno bravi di tanti storici che pure fanno le cose noiose. Tommaso è riuscito a non fare una cosa noiosa perché ha scritto in maniera agile, fresca, nuova, se vogliamo, rispetto a una certa modalità di trasmettere l'epica della lotta partigiana, ma soprattutto ha fatto vedere, proprio storia alla mano, come non è che con la liberazione italiana diciamo questo periodo viene archiviato, al contrario, cioè in un certo senso diventa un terreno di scontro ancora più forte rispetto a quando si combatteva proprio armi in pugno. E questa è una battaglia che noi combattiamo tutti i giorni, no? C'è quella famosa poesia di Neruda che dice, d'altra parte, che nemmeno i nostri morti saranno al sicuro dal nemico se vince. E il nemico non è che ha smesso di combattere da questo punto di vista, al contrario. Per cui possiamo scrivere su questo libro 1944, 1943, ma in realtà è proprio di noi che stiamo ancora parlando, cioè non metaforicamente, ma materialmente, cioè l'immagine del paese che noi viviamo specchio delle condizioni materiali anche che vengono imposte, è una partita che si gioca anche su questi territori, e la memoria della resistenza, il modo di tramandare la storia della lotta partigiana, è assolutamente ancora oggi, anzi oggi più che mai, assolutamente decisivo da questo punto di vista.
Grazie Cristiano. Come diceva appunto Cristiano, è decisivo raccontare la storia. Questo è un libro che non fa un'analisi politica, sociologica di quella che è stata la resistenza, ma è appunto un libro di storia, un libro che racconta storie. Ed è stato anche questo il motivo che ci ha spinto come Centro Studi Open Memory ad essere tra i primi promotori e partecipare in maniera attiva a questo progetto. Perché da libri come questi, da libri che raccontano delle storie, poi possono partire momenti di analisi, di approfondimento, e soprattutto capire quanto oggi sia importante quella storia e cosa oggi vuol dire vivere all'interno di dinamiche che comportano essere resistenti ancora oggi. Io per questo ti chiedo, Tommaso, qual è l'importanza di appunto della storia raccontata? Qual è l'aspetto fondamentale del raccontare storie e raccontare storie come queste?
Allora, innanzitutto io ringrazio tantissimo sia Davide che Cristiano, mi sto abbastanza commuovendo a sentire, devo dire, e in effetti io non volevo scrivere un libro di storie, io volevo raccontare una storia in cui si intrecciano tante storie. Penso che questa storia sia importante perché, per una serie di motivi. Il primo è perché non è una storia in cui fila tutto liscio. Sì, questi sono arrivati a livelli militari e anche politici alti, questi hanno fatto il loro. Però a un certo punto, come dice una delle protagoniste di questa storia, cioè la staffetta Marietta, Angela Berpi, che è intervistata da Maglio Callegari, da uno storico, gli dice: ma guarda che poi alla fine a fare tutto, a organizzare, eravamo sempre poi i soliti quattro, facevamo quello che potevamo. È questa storia qui che non c'è mai stato un passato mitico in cui è filato tutto liscio. Si è sempre fatto quello che si è potuto come si è potuto. Questo bisogna ricordarci. Anche la resistenza, anche quella che ricordiamo in fondo come la più grande vittoria che abbiamo avuto in questo paese, la volta in cui si è insorto con le armi, si è preso il tiranno, lo si è fucilato, appeso a testa in giù. E anche lì si è fatto quello che si è potuto come si è potuto. E questo bisogna non siamo mai stati perfetti. Anche noi stessi, le nostre comunità non sono mai state un mondo fantastico. Questa cosa togliamocela dalla testa. Siamo parte della società, non si può fare un mondo perfetto in una società che è lurida. Questa cosa bisogna dirsela. E bisogna dirsela sostanzialmente in questa storia ci sono anche tante polemiche interne. Bisogna a un certo punto si scontra col PC, con alcuni funzionari del PC. Non è durante la resistenza, e questo è il motivo per cui oggi lui viene spesso, anche perché la Chiesa, la diocesi di Genova, ha avviato le pratiche per la sua beatificazione, lui viene spesso fatto passare o come un anticomunista o come un partigiano anomalo, mentre no, è, su alcune cose è un partigiano assolutamente nella norma, soprattutto per l'età che aveva. E viene presentato come appunto un partigiano anomalo, come se fosse stato un esempio di cattolicesimo, un anticomunista. Nulla di tutto questo. Bisagno lo scrive esplicitamente che lui sta litigando con quel funzionario lì perché sta gestendo le cose in una maniera che lui reputa autoritaria e burocratica. E che lui non ha niente né contro il comunismo né contro il partito comunista, e lo scrive a un militante comunista in una lettera, questa cosa. Dopodiché lui, in tutto quello che scrive, nelle circolari, nelle lettere, lui non usa mai la sua fede religiosa come una bandiera. Non la tira mai in mezzo. È una fede individuale. una delle persone che gli erano più vicine, uno dei suoi comandanti di brigata, dice: sì, adesso Bisagno sembra, a sentir parlare, sembra che fosse sempre lì col rosario in mano, ma Bisagno era semplicemente uno che faceva il comandante delle brigate Garibaldi, e a un certo punto, quando si arrivava in paese, diceva: scusate un attimo, e andava a confessarsi, ma lo faceva lui, lo teneva per sé. Anzi, proprio perché era dovere del commissario politico interfacciarsi con la società civile delle zone liberate, quindi anche col clero, quello che parlava coi preti a nome della divisione era il suo commissario politico comunista, Marzo. Non era Bisagno. Quindi io direi che c'è un insegnamento anche profondo, che è quello, da un lato, del rispetto, perché se vogliamo davvero essere confederali, se vogliamo davvero essere una struttura che è in grado di sprigionare tutta la potenza che si può sprigionare da parte delle soggettività oppresse, bisogna imparare a stare insieme, a lottare insieme tra diverse e diverse. Quindi il rispetto reciproco. Dall'altro lato, la laicità. È quello qui che dimostra la laicità, è proprio il cattolico Bisagno. Cioè il sapere che si è diversi, l'accettare, il sapere che quello che per te va bene, quella che è la tua fede, quello di cui tu sei profondamente convinto, deve essere rispettato, deve essere anche recepito dalla tua organizzazione, ma non è che la tua organizzazione deve essere, come dire, copia e incolla da quello che pensi tu, e non è che il resto della società deve conformarsi a quello che è la tua organizzazione. La laicità è l'idea che si agisce spinti, ispirati da una fede, da un ideale, cercando di fare il bene delle comunità di cui si è parte, non che si vuole conformare in maniera totalitaria quelle comunità a quello che tu hai in testa. Questa direi che è una cosa, ma se appunto andiamo a vedere come si fa una rivoluzione, le rivoluzioni della contemporaneità, dietro c'è l'aver imparato questa lezione. Io sono profondamente convinto che bisogna essere radicali, profondamente radicali, e avere anche la dimensione del rispetto e della laicità. Perché se perdiamo questo insegnamento della resistenza, in cui appunto, perdendo la dimensione di movimento, perdendo la dimensione assembleare, secondo me non c'è mai stato raccontato abbastanza, se perdiamo questo, poi facciamo fatica a capire come inserirci sopra tutti gli aspetti che studiamo, tutti gli aspetti nuovi, perché è ovvio che la nostra cassetta degli attrezzi deve essere aggiornata di giorno in giorno, che oggi ci sono cose che negli anni 40 del Novecento non c'erano, da cominciare la crisi climatica e partendo e proseguendo con il transfemminismo. È ovvio che queste cose non c'erano. E che bisogna anche imparare dagli aspetti negativi del passato, come quando appunto certe volte tra comunisti e cattolici, quelle ad essere sacrificate, quello che è stato sacrificato è stato il protagonismo femminile. Però c'è una lezione di fondo su cui che sta nel fondo della nostra cassetta degli attrezzi, che l'abbiamo ereditata dalla Resistenza e che dobbiamo tenercela, appunto, l'idea del rispetto tra compagni e compagne di lotta, che siamo tutti diversi e diverse, saperlo, e l'idea della laicità, che è quello che consente questo rispetto reciproco. Se noi ci ricordiamo questo, poi assemblare tutto il resto, secondo me, è più facile. E questo questa è una dimensione in cui io credo profondamente, esattamente come credo. Poi voglio dire, Benedetto Croce diceva: la storia è sempre storia contemporanea. Perché se anche scrivi la storia delle guerre puniche, lo fai perché a te dice qualcosa che è importante per te, per la tua vita e quindi per il tuo presente. Quindi la storia è sempre letta alla luce della contemporaneità. E secondo me, tenendo conto di questo, di quello che è il mio vissuto, di militante dei centri sociali del Nord-Est, e che quindi effettivamente sì, sono andato a cercare gli aspetti di movimentismo e gli aspetti in cui l'orizzontalità confliggeva con la verticalità e capire che appunto la resistenza mica ha funzionato solo perché i partiti si sono messi insieme al CLN. Ma perché alla base, nelle formazioni partigiane e nelle fabbriche e nei paesi e nei quartieri, c'erano dinamiche di movimento che andavano oltre i partiti, che addirittura spesso in quei contesti lì i partiti non c'erano, c'erano in maniera molto vaga. Il PC aveva 3.000 militanti quando comincia la resistenza. I partigiani, quando finisce, quelli che hanno il brevetto di partigiano sono 200.000, quindi fate un po' voi. però appunto sì, sono andato a cercare questi aspetti di movimentismo eccetera, però quando si dice però alla fine la resistenza italiana non è stata una rivoluzione, se lo è stata una rivoluzione tradita, è vero, è stata una rivoluzione tradita, ma non perché era la rivoluzione proletaria. Ecco, a me quello che interessa della Cichero è appunto che quello che fa la contestazione al PC fa in realtà una contestazione movimentista ed è un cattolico, perché io delle narrazioni sulla rivoluzione tradita, una volta si sarebbe detto secchiane, cioè della corrente di Pietro Secchia dentro il PC, io di queste narrazioni della serie la rivoluzione proletaria tradita mi sono anche un po' stancato, perché poi rimandano ad una dimensione di purezza ideologica. Allora qual è quella purezza ideologica? Quella degli stalinisti, quella dei maoisti, quella dei trotskisti? Boh, a me sembra tutta roba comunque inutile oggi, e in ogni caso non mi sembra che vedendole col senno di poi ci siano stati queste cose perfette da dire è così, la verità è quella lì, bisognava fare così, anzi. E quindi a me invece proprio questa dimensione impura, assembleare, confusa, ingenua della resistenza, io penso che quello che dobbiamo recuperare è quello che ci riallaccia alle rivoluzioni dell'oggi, allo zapatismo, al confederalismo democratico, al modello di rivoluzione che ci serve oggi. Ed è un discorso che fa anche Ocalan, che fa anche il PKK, andare a cercare nel passato questi aspetti. E sostanzialmente io sono convinto che sì, è stata una rivoluzione tradita, ma non una rivoluzione comunista come la si intendeva allora, cioè stalinista sostanzialmente, perché quello era il comunismo che avevano in mente i comunisti dell'epoca, anche perché c'era sì qualche trotskista, qualche bordighista in Italia in quel momento. Ecco, sono proprio quelli che nella resistenza non ci sono. Sono proprio quelli che dicono non sparate, teniamoci per la rivoluzione proletaria. Sono proprio il contrario di quello spirito movimentista e partigiano. Ecco, non una rivoluzione comunista, ma una rivoluzione, se vogliamo, radicalmente democratica, se vogliamo confederalista democratica. Ecco, questo secondo me è un aspetto, è l'aspetto, è quello che ci dice di oggi, è l'aspetto da tenere presente e come dire, le cose da recuperare, da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi.
Grazie Tommaso, io credo che questa sia una degna conclusione di questo momento, perché come Centro Studi Open Memory uno degli obiettivi principali è quello di cercare di capire cosa oggi vuol dire per noi il passato, come possiamo attualizzare il passato al presente, come lo possiamo analizzare rispetto a quello che è il presente, ma anche come possiamo analizzare il passato rispetto a quello che è il presente. Tu ovviamente hai detto tanto è cambiato rispetto all'oggi negli anni 40, il potere era diverso, vivevamo delle situazioni politiche e sociali diverse. E quindi la domanda che ti avrei fatto per concludere era appunto oggi un giovane, un ragazzo, cosa può portare nella propria cassetta degli attrezzi dalla resistenza? E tu hai ben spiegato come si deve arricchire questa cassetta degli attrezzi e come dalla resistenza possiamo trarne anche insegnamento e giovamento. Io ti ringrazio anche Cristiano per essere intervenuto. Ricordo che questa è stata la prima presentazione del libro di Tommaso, che è stato proprio pubblicato qualche giorno fa, quindi potrete acquistarlo qui nella libreria del Festival, in anteprima. Ci saranno tante altre presentazioni in giro per l'Italia del libro di Tommaso, quindi vi invitiamo a restare in contatto con le pagine social, i siti della Red Star Press e di Open Memory, perché vi daremo comunque conto di tutto quello che sarà il tour del libro di Tommaso. Vi invito anche a leggere un articolo che oggi è stato pubblicato su globalproject.info, che oltre a un po' raccontare in breve quello che è stato quello che è il libro appunto di Tommaso, al suo interno ha tre interviste a Tommaso e a Cristiano e a Carmen del Centro Studi Open Memory, che proprio raccontano ancora meglio rispetto a quello, perché c'è più tempo, il dietro le quinte della scrittura di un libro e soprattutto di questo libro. Quindi vi invito anche a leggere questo articolo. Per oggi è tutto qui dallo stand della comunicazione media dello Sherwood Festival. Tommaso, ti ringrazio ancora.
Grazie a voi.
E mi raccomando, comprate Cichero, storia e memoria di una divisione partigiana. Grazie a tutte, tutti e tutti.